Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna, stiamo leggendo il testo di San Massimiliano, le conferenze, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014 dalla Radio Buon Consiglio, che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Leggiamo oggi la conferenza di San Massimiliano, numero 293, 22 ottobre 1940, andiamo calando. Ecco, i frati purtroppo nel 40 non sono più nella possibilità, ecco, di stampare, ecco, di fare il loro postulato comune della stampa del Cavaliere dell'Immacolato, però sono ancora ritirati nel Pocalanno, sono le ultime, ecco, fasi della vita di San Massimiliano prima della sua deportazione nel lager di Auschwitz, e quindi sono molto importanti, le più ricche forse di spiritualità proprio in vista del martirio. Dobbiamo ricordarci sempre di una verità, dice San Massimiliano, ossia che abbiamo la libertà e perciò nessuna cosa può nuocere all'anima se essa non lo vuole. È molto importante il libero arbitrio. Il libero arbitrio è un'arma a doppio taglio, perché possiamo fare il bene, però possiamo anche fare il male, volerlo direttamente, desiderarlo e purtroppo anche amarlo. E quando arriviamo a questo, ci siamo separati quasi senza accorgercene da Gesù, dalla grazia, dalla vita di Dio. Dobbiamo ricordarci di questa verità. Abbiamo la libertà. E nessuna cosa può nuocere all'anima se essa non lo vuole, né il diavolo, né l'uomo cattivo, né le tentazioni interiori. D'altra parte, nulla può aiutare l'anima, neppure Dio, se essa stessa non lo vuole. Attenzione, perché uno cade nella depressione, si sente solo, si sente abbandonato, ma è perché spesso lo vogliamo noi. Siamo allontanati da Dio, dalla preghiera, dalle giaculatorie, dai sacramenti, dalla Chiesa, no? È facile dire: io credo in Cristo e non nella Chiesa, così sono libero, non devo andare a messa, non devo andare a confessarmi, credo in Cristo, ecco, sono salvo. Ebbene no, Cristo ha voluto la Chiesa, ha dato il mandato di continuare la sua missione ai sacerdoti. Tu senza la Chiesa dove lo trovi Cristo? Nelle scritture? Vabbè, sì. I protestanti fanno così, però non c'è la grazia, quindi nelle scritture c'è una certa grazia, ma non la pienezza della grazia che è data solo nei sacramenti che amministra la Chiesa. Gesù non è che ha fatto le cose a metà, ci ha dato la parola e basta. Tra l'altro la parola, Gesù, mica l'ha scritta lui, Il Vangelo chi l'ha scritto? I testi profetici chi li ha scritti? Il Pentateuco chi l'ha scritto? Mica l'ha scritto Dio, l'hanno scritto uomini mandati da Dio. Quindi vedete che dire io credo in Cristo, però nella Chiesa è un assurdo, no? Perché Cristo è come Cristo e anche prima di lui. Ecco, Yahweh ha incaricato qualcuno che portasse la sua parola, non l'ha fatta lui direttamente. Non l'ha portata lui la sua parola, l'ha fatta portare da altri. C'è una tradizione che viene, per mezzo di uomini, però viene da Dio. Ma il Signore si serve di uomini, si è servito di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, dei santi patriarchi e poi dei profeti, prima poi dei giudici, poi dei profeti. E infine, ecco, ha mandato Gesù, il Signore Gesù Cristo, che è il Figlio di Dio, che a sua volta ha istituito altri uomini che portassero la sua parola. Non l'ha fatta più lui, lui l'ha fatta all'inizio, ecco, nei primi anni, ecco, della Chiesa, quando ha istituito la Chiesa. Su questa pietra io fonderò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno sopra di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nel cielo. Ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli. Queste parole sono nel Vangelo. Quindi diciamo, noi crediamo al Vangelo, crediamo a Dio, però non crediamo alla Chiesa. Ma Gesù ha istituito la Chiesa. Che facciamo? Ecco. Quindi ecco, no. Noi siamo liberi di scegliere, ce lo dice anche San Massimiliano, no? Ci ha dato questa possibilità. Dobbiamo però scegliere il bene. perché se scegliamo il male, il Signore non ci può aiutare. Se noi rinneghiamo Dio, Lui c'è sempre pronto a riaccoglierci. Se noi rinneghiamo il nostro peccato, se noi torniamo indietro dalla nostra condotta di vita. Ma ecco, se noi non vogliamo tornare indietro, allora Gesù e Dio si fermano. L'anima si prepara all'eternità da sola. Dio ha disposto così, dando all'uomo la libertà, affinché egli stesso sia l'autore della propria eternità. Quindi abbiamo questa gravissima responsabilità, ma verso noi stessi, principalmente verso noi stessi. Noi ci prepariamo la nostra eternità. Dipende da noi, eh? Dipende solo da noi. Quindi la libertà non è un modo per vivere secondo la carne, come dice San Paolo, parole sagge, sapienti, intellettualmente elevate, ma è un modo per, andare verso Cristo, per scegliere il Signore, scegliere Gesù. Tuttavia ne trae profitto solo l'anima di buona volontà. All'anima volenterosa, persino le difficoltà sono di aiuto nell'amore di Dio, viceversa, a quelle che si trascurano, perfino gli aiuti sono di ostacolo. Ecco, che sapienza, che certamente non è di questo mondo, è solo di Dio, no? Questa sapienza di San Massimiliano. All'anima volenterosa persino le difficoltà sono di aiuto nell'amore di Dio. Viceversa, quelle che si trascurano, perfino gli aiuti, sono di ostacolo. Cioè, uno che vuole aiutare un altro nella fede non può farlo se quello ha preso un'altra strada, no? Ecco. E invece uno che ha preso la strada di Dio, la difficoltà lo aiuta. La difficoltà lo aiuta a crescere la sua fede, far sì che non soccomba nella fede. Sappiamo che per la pianta sono necessari la pioggia, il sole. Se un ramoscello viene tagliato dal tronco, allora sotto l'influsso vivificante del sole si seccherà e quella stessa pioggia che ne avrebbe accelerato la crescita contribuirà alla sua più rapida decomposizione. Quindi il sole, ecco, fa crescere la pianta, no? Però se il ramoscello viene tagliato, il sole non sarà più una grazia per lui, no? Sarà una disdetta perché alimenterà la sua morte, contribuirà alla sua più rapida decomposizione. Siamo staccati da Cristo, le grazie non ci fanno niente, non servono, anche se il sole ce le vorrebbe fare, no? Ma non serve, ci sono degli ostacoli. Addirittura anche l'aiuto soprannaturale ci sembra cattivo, ci sembra una cosa non buona. Lo stesso avviene nella vita spirituale: il sole e la pioggia sono le meditazioni, i buoni esempi, le sante comunioni. Dal momento in cui l'anima interrompe il legame con l'amore di Dio, tutto ciò contribuisce ad un maggior aggravamento della situazione. Più mediti, più il Signore ti fa vedere che stai sbagliando, magari ti dà gli esempi dei santi, ti dà gli esempi dei mistici, gli esempi dei fondatori, se uno è religioso, si accorge che sta sbagliando e sta aggravando la sua situazione. Gesù ha detto chiaramente: senza di me non potete fare nulla. E ancora, se il tralcio non è unito alla vite, si secca e viene gettato nel fuoco. Ciò si avverrà sempre. Essere uniti a Cristo è la cosa più importante, è la cosa essenziale, perché se non siamo uniti a Cristo, siamo staccati. Ecco, vedete, quando si corrompe un'anima, no? Tutto va a rotoli. Pensiamo ai grandi della terra, alle volte uniti a Cristo, pensiamo a Giuliano l'Apostata, per esempio. Finché era cristiano, Insomma, è salito al trono, è andato bene, no? Poi dopo ha rinnegato la sua fede, sono cominciati i guai per lui, perché ha perso le guerre, si è ammalato, non ha portato a termine quello che si era prefisso, tantomeno il distruggere la Chiesa, non ci è riuscito, no? Chi rinnega Cristo si trova in una condizione infame, perché non ha più gli aiuti dall'alto che potevano aiutarlo, potevano dargli luce, grazia, gloria, invece si ritrova, ecco, morto a se stesso, morto alla luce divina, morto agli altri, morto, è tutto morto, anche se vive, però è morto, no? Magari si nutre di logorrea, si nutre di discorsi fatui, no? Pensa di riempire così il suo spirito, invece lo spirito deve essere riempito di grazia, di bellezza, di dono dall'alto, di fonte spirituale. Se non è riempito, si riempie di altre cose, purtroppo, che cose che non servono a niente, cose che sono impure, cose che sono maligne, se non è proprio il diavolo che realmente lo prende, no? Ecco, e allora la condizione di quell'uomo, come dice Gesù, diventa peggiore della prima. Gesù ha detto chiaramente: senza di me non potete fare nulla. E ancora, se il tralcio non è unito alla vite, si secca e viene gettato nel fuoco. Ciò si avvererà sempre. San Massimiliano, nella sua lunga esperienza di sacerdote, di confessore, sicuramente conosceva casi, purtroppo anche dolorosi, anche a Nepokalanov, di frati che erano andati via, erano scappati, avevano rinunciato alla loro vocazione grandissima, altissima, di essere conformi all'Immacolata, di servire l'Immacolata, di amare l'Immacolata, di donarsi all'Immacolata, di lavorare fino alla morte per l'Immacolata. Hanno preferito il mondo, hanno preferito una vita più comoda, ecco, addirittura rinnegando tutta la vita religiosa, cioè chi magari sente troppo il peso, magari di certe responsabilità nella vita religiosa, e allora magari sceglie una via un po' più mite, no? Però sempre una vita religiosa, una vita di servizio del Signore, ma chi rinnega completamente tutto e addirittura si mette a combattere Dio, no? Ci sono casi, sono sempre stati questi casi. Purtroppo Giuda era uno dei 12, l'esempio di tutti coloro che sono chiamati a servire il Signore e poi rinunciano alla loro vocazione, rinunciano al loro stato, rinunciano alla loro santità, rinunciano al posto altissimo che Dio aveva destinato loro, aveva predestinato loro con la chiamata, con la vocazione. Ecco, e vivono una vita veramente squallida, no? Che arriva addirittura alla morte, a darsi la morte, la disperazione, no? Che non si conclude più niente, la vita non ha più senso. Quando si è perso il senso primo, il senso essenziale, che è andare verso il Signore, che è custodire il dono del Signore, che è diffondere la fede nel Signore, ecco che noi, insomma, non possiamo sostituire questo con qualcos'altro, perché non c'è, non c'è nel mondo. Una volta dopo aver conosciuto il Signore, aver conosciuto la Madonna, no? Aver conosciuto la vocazione, la grazia della vocazione altissima davanti a Dio, non è che possiamo dire: beh, c'è qualcosa che lo sostituisce. Non c'è. Qualsiasi cosa possiamo fare è di meno, no? E quindi è insoddisfacente. E quindi, diciamo, lascia l'anima vuota. Se uno arriva a Dio e poi lo abbraccia, magari dopo una vita di peccato, una vita consumata, ecco, così nella ricchezza, nell'agiatezza, nel superfluo, però si accorge che tutto questo è nulla, poi è contento di aver abbracciato Dio, no? Invece se uno abbraccia Dio e poi torna indietro, no? Come dice Gesù, chi pone mano all'aratro e poi ritorna indietro non è adatto al regno dei cieli. Sembra un cammino che veramente non ha senso. Insomma, tu prima vai verso la luce, poi ti accorgi: no, ma non mi piace, vado verso le terre. Cioè, un famoso esorcista ci disse di un suo confratello che, insomma, faceva l'eremita, aveva scelto questa vita altissima di consacrazione davanti a Dio, E poi a un certo punto, no, ma la mia vocazione è sposarmi, non è questa la vita perfetta. Insomma, o non l'hai mai conosciuto Gesù, oppure se l'hai conosciuto e poi torni indietro, beh, c'è da pensare che qualcosa non va. Beh, chiediamo perdono per questo e per altro e affidiamoci alla Madonna per vivere intensamente la nostra vita di consacrazione. Ave Maria, cari fratelli, ti dà di buon consiglio, riprendiamo tra poco. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione, Conosci la Madonna. In questa conferenza San Massimiliano ci parla della libertà, libertà ovviamente che è il libero arbitrio, l'uomo può decidere il suo futuro, se vuole può entrare nel cielo, nel paradiso, oppure può rinnegare Cristo e tutte le sue grazie. Il tema anche della Pasqua è questo, un tema pasquale, no? È il discorso che Gesù fa a Nicodemo, discorso che si legge nella seconda settimana di Pasqua, parla proprio chi crede non è condannato, ma chi non crede è l'ira di Dio incombe su di lui. Cioè, praticamente se uno rinnega Dio, rinnega l'essere della sua stessa persona, ciò che lo ha creato, ciò che lo ha fatto, ciò che lo ha costituito, ciò che gli darà la vita eterna, ciò che gli darà felicità, pace, amore in questo mondo e soprattutto nell'altro. Quindi rinuncia a tutto. E questa è l'ira di Dio, ma non è un'ira fisica, materiale, come quella di chi magari ci aggredisce, che senza nessun motivo succedono queste cose, purtroppo. Al giorno d'oggi, e non sono così infrequenti, però questa non è l'ira di Dio. L'ira di Dio è che Dio non ti può più aiutare, perché tu non vuoi, ti sei schierato contro, ti sei messo contro, come ha fatto Giuda, e tutti gli altri Giuda che lo hanno seguito, come fece purtroppo Saul. Saul fu eletto da Dio per essere re di Israele, Samuele andò ad ungerlo e anche con difficoltà, perché queste asine che si erano perse nel deserto servirono come segno per il profeta, per trovare quello che Dio aveva scelto della tribù di Beniamino, la più piccola tra tutte le tribù di Israele. Però Saul che fece? Rinnegò il piano di Dio, non andò contro gli amaleciti, almeno non nel modo in cui Dio aveva stabilito, si prese il suo bottino privato, quindi ovviamente non servì Dio, ma servì se stesso, servì i propri interessi, le proprie tasche, la propria famiglia, e quindi purtroppo cadde miseramente nella grazia, non ebbe più la grazia di Dio per essere re, perché Dio scelse un altro re che fu Davide al suo posto, e questo lo vide lui stesso da tanti segni, tanto che si adirò a tal punto che voleva uccidere Davide, era invidioso della sua elezione, ma ormai l'elezione divina era avvenuta, perché lui aveva rinnegato la propria vocazione, quindi costrinse il Signore a cercare un altro re che fosse più obbediente, no? E questo perché c'è il libero arbitrio nell'uomo, questo perché l'uomo, ecco, può scegliere di non servire Dio, può scegliere di mettersi contro Dio, può scegliere di non amare Dio più, di amare più le cose del mondo, le cose della carne, le cose inutili che spesso appesantiscono l'anima. quando Gesù pronuncia la parabola del seminatore, dice proprio queste cose qua. Dice che il seme è seminato, sì, fa un po' di germoglio, però poi si secca subito perché il terreno non è profondo. Perché la semina, anzi l'accoglienza della semina è stata superficiale, non si è capito bene il valore di Gesù, non si è capito, non si è voluto considerare il valore di Gesù e allora si è tornati indietro. Ecco, non si è fatto crescere quel tesoro immenso che Gesù ha seminato in noi. Poi ci sono i sassi, ecco, le preoccupazioni di questo mondo, oppure le preoccupazioni della vita. Ecco, ma questo non deve distogliere l'apostolo, no? Il missionario, il credente da Dio. Ma io è troppo difficile la vita. Ma adesso la Chiesa è tutta sconquassata. Ma adesso ci sono due papi, ci sono stati fino a poco tempo fa, no? Questo ha creato un grave dolore nella Chiesa, perché o uno è papa o non è, e due papi non possono esistere, no? Almeno, insomma, da quando esiste il Vangelo, da quando Gesù ha detto tu sei Pietro, non è che ci sono mai stati due papi, ci sono stati, ma ognuno pensava di essere papa, quindi scomunicava l'altro, quindi c'era sempre l'idea di unicità del papato. Invece con questi due papi, che tutti dicono di essere papi e nessuno si ribella all'altro, cioè tutti e due accettano questa duplicità, e questo è il grave danno, no? Della Chiesa, ecco, perché si è visto che la parola di Cristo non viveva in questa cosa qui. Ecco. Dipende dalla nostra libertà se queste cose serviranno per la crescita o per la morte, anche la Santa Eucaristia, anche la Santa Confessione, se non diciamo tutto, non ci confessiamo bene, non siamo pentiti, ricadiamo nei nostri peccati, questo non piace a Dio, no? Ci allontana da Lui. Perché vuol dire che non lo amiamo sopra ogni cosa. Saremo responsabili di ogni grazia sciupata. Se l'anima è pigra, quale tremenda punizione a cuore. Sai cosa? Sembrava faceva sconti, se c'era qualche caduta, anche nella purezza, se c'era, ecco, qualche disarmonia nella fraternità, qualche mancanza d'amore. Qualche parola offensiva era subito pronto ad intervenire, perché non voleva che, ecco, si cadesse nella tiepidezza della vita religiosa. Non voleva, non voleva un ideale alto. E voleva che i frati si impegnassero tutti oppure che se ne andassero, perché ovviamente se uno non vuole fare la vita religiosa, allora è ovvio che dà fastidio anche agli altri. Può succedere che anche in convento, come l'esperienza dimostra, l'anima che si trascuri incominci ad odiare i buoni. Purtroppo succede, no? Pensiamo a Santa Veronica, che è stata incarcerata, no? Le sorelle all'inizio non credevano, hanno dovuto subire questa infamia, no? Oppure quella della Vergine del Buon Successo, la superiore, no? Mariana de Torres, superiore di questo convento di Quito, Ecuador, ha delle rivelazioni sensazionali addirittura sulla nascita e sullo sviluppo della massoneria. Ma lei viveva nel Cinquecento, quindi non poteva sapere che cosa fosse la massoneria, perché non c'era, no? Ancora non c'era questa associazione veramente satanica, no? Fondata sul culto di Satana, che ha come unico scopo quello di distruggere la Chiesa di Cristo. E infatti, insomma, le rivoluzioni, sia quella francese, sia quella inglese, sia quella, americana anche, certo, quella, italiana, quella russa, tutti questi cambiamenti rivoluzionari sono studiati prima a tavolino dalla massoneria. Perché? Perché si vuole sottrarre al potere spirituale intere masse. Ecco, oggi quando qualcuno dice io sono laico, no, ecco, sono non confessionale, ecco. Poverini, sono già presi dalla morsa di questo macigno infernale che è la massoneria, che ha ispirato le idee liberali, le idee del progresso scientifico e tecnologico, unica fonte di bene, non ce ne sono altre, quindi le religioni non servono, la Chiesa dal basso, la Chiesa popolare, la Chiesa che non viene da Dio ma dall'uomo, insomma. Tutte queste rivoluzioni vengono per distruggere, per mettere in cattiva luce, per disprezzare la Chiesa. Oggi su internet, no? Girano video strani, anche diciamo, sostenuti dall'intelligenza artificiale, che tendono a dimostrare la crudeltà della Chiesa, la cattiveria della Chiesa, quindi la sua totale insignificanza, non necessità. Per il benessere dell'uomo. Ecco, ma questo è un piano satanico, no? Perché se Cristo ha istituito, per quanto possa essere peccatrice, formata da uomini peccatori, però conduce sempre alla salvezza, ed è l'unica salvezza. La Chiesa può offrire questo, ecco perché è la Chiesa di Cristo, la Chiesa cattolica. Può succedere anche in convento che l'anima che si trascura incominci a odiare i buoni, e che i buoni vengono odiati. Pensiamo a Enrico VIII, no? Prima Defensor Fidei, fu chiamato dal Papa Leone X, prima Defensor Fidei, poi quando cominciò a vedere che la sua moglie non la soddisfaceva, non gli dava nessun figlio maschio, e allora la ripudiò, e quindi ripudiò il cattolicesimo, ripudiò il cristianesimo, no? E si fece una religione, come gli pareva, proprio immagino, e a odiare tutti quelli che, anche i suoi ministri, San Tommaso Moore, ecco, Tommaso Moro, italianizzato, era un ministro del re Enrico VIII, una persona molto, molto importante a corte, che aveva incarichi speciali, eppure vide la malizia del suo re e non poteva sottomettersi, per quanto il re lo volesse, tu devi sottomettere perché io sono il re. Io sono l'autorità, ma io non posso accettare che tu cambi la mia fede, che tu cambi la fede che viene dagli apostoli, che viene da Gesù Cristo. Questo, non, beh, io ti obbedisco in tutto, ma non in questo. No, la Chiesa deve essere nazionalizzata, ecco, infatti è così, la Chiesa anglicana, si chiama così proprio anglicana perché è solo inglese, non è che ci sono altre chiese che dipendono dai loro sovrani o dai loro ministri. In Cina un po' questo c'è, sì, il Partito Comunista vuole eleggere i vescovi. E tanti ne ha eletti, sono vescovi legittimi secondo la gerarchia cattolica, perché sono servitori del partito, del Partito Comunista Cinese, non di Cristo, purtroppo. Devono mettere l'immagine del Presidente in chiesa, vicino all'immagine del Crocifisso o della Madonna. Quindi questa è una chiesa, si vede insomma, da come si comporta, che è una chiesa contraffatta, non denuncerà mai i mali veri del mondo, non denuncerà il comunismo, soprattutto quello cinese, magari se critica quello cubano, chissà, o quello russo, magari è più favore, ma comunque non voglio fare assolutamente questi paragoni, però ecco, sussiste. Ecco questo modo di prevaricare, no? Ecco l'altro, è perché si odiano i cattolici, perché le azioni non sono buone, perché sanno bene che il cristiano anche col suo atteggiamento giudica il malvagio, ecco, quindi ecco perché ti odia il mondo, perché tu gli dici la verità, ecco. Perché tu col tuo atteggiamento onesto, santo, no? La lettera di Ogneto è un po' in un suo capitolo, c'ha una serie di cose che i cristiani fanno e che i pagani non fanno, eppure al contrario, che i cristiani non fanno, per esempio il matrimonio cristiano è indissolubile, non è che si può lasciare la sposa, no? Quando si vuole, invece per i pagani no, quando uno si stanca se ne va, fa quello che gli pare. Il matrimonio romano, anzi, era abbastanza serio, perché prevedeva la monogamia, non la poligamia. Quindi sì, si poteva avere una moglie sola, ma una per volta, perché poi se tu ti decidevi di separare o di divorziare, insomma, il divorzio era già un istituto molto evoluto al tempo dei romani, al tempo dei greci. Potevi prendere un'altra moglie, ma solo dopo aver lasciato la prima. Questo era il concetto romano del matrimonio. Una per volta, magari, una sola, ma una sola per volta, più di una, ma una sola per volta. Quindi, questo per la stabilità sociale, perché bisognava definire matrimonio, con chi l'hai fatto, quanti figli hai, nei censimenti erano espertissimi, ma ne fecero uno anche in Palestina, proprio ai tempi di Gesù, e Gesù fu registrato sui registri romani. Quindi ci fu, ecco perché è conosciuto Gesù, non è scomparso nel nulla, perché i romani, anche se con una pubblicità negativa, lo hanno fatto conoscere. Ecco, hanno detto a tutti: questo almeno crede di essere il Messia, colui che viene, colui che era e che viene, come dice l'Apocalisse. Sì, ma proprio i romani sponsorizzano anche con, ecco, magari bandi così piene di infamia, perché ovviamente di Gesù non sapevano nulla. Qualche centurione, come centurione romano sotto la croce, qualcuno si è convertito, Maria Maddalena, le altre Marie, Maria Salome, Maria di Iosis, e queste anche forse dopo una vita un po' tiepida, o se non di radicale peccato, come Maria Maddalena, si convertono al Signore. E hanno la luce e la libertà dell'anima, la forza di volontà per essere anche nel tormento, perché Dio ti aiuterà sempre per mezzo di Maria Immacolata, ovviamente. Ave Maria, cari fratelli, ti dà di buon consiglio. Ecco, riprendiamo tra poco la nostra trasmissione. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio, buon consiglio. Riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo la conferenza 293 di San Massimiliano sul libero arbitrio, la buona volontà. Ecco, la libertà e le sue conseguenze possono essere positive o negative. Raramente facciamo una cosa in trance, no? Di quello non siamo responsabili. Se facciamo una cosa di cui non siamo coscienti, non fa niente. La buona volontà comanda di evitare il male e volge ogni cosa al bene. Se la volontà è cattiva, volge tutto al male, perfino gli aiuti per la santificazione. Anche le cose buone le vede cattive di te, perché dentro di te tu vuoi il male, no? Ecco, purtroppo, no? Chi ha scelto il male, chi ha scelto contro Cristo, anche se magari dice di essere cristiano, no? Non è quello che conta, ma è il tuo desiderio intimo, che cosa hai nel cuore? Hai il bene o il male? Vuoi il santo oppure vuoi, ecco, ciò che non è santo? E allora Nepokalanov è la risposta buona, ecco, della volontà buona verso Dio. Tutto dipende se l'anima vuole amare Dio oppure no. Vogliamo amare il Signore? Gli inquisitori, quando facevano la loro inquisizione, la prima cosa che credevano, chiedevano agli eretici, era il credo. Recitate il credo o il Padre nostro. perché sono diciamo, il tesoro della Chiesa, sono ciò che ci unisce a Cristo. Se tu non lo vuoi recitare, vuol dire che c'è qualcosa in contrario, no? Qualcosa che era una cosa molto grossolana, magari uno stava solo a pensiero, oppure lì per lì non se lo ricordava, ecco, allora ecco, non è questo, però l'intenzione qual è? È l'intenzione vera del credente, di colui che è redento dal sangue di Cristo, di servire il Signore, quindi le cose di Dio dovrebbero essere buone, no? Ma se ci ribelliamo a questo, ci ribelliamo ai sacramenti, ci ribelliamo alla grazia, ci ribelliamo alla fede praticata, ecco al culto che è necessario per la lode di Dio, per l'amore di Dio, vuol dire che abbiamo deviato. Noi a Nepokalanov diciamo volontà e amore dell'Immacolata, volontà e amore dell'Immacolata. E ciò non riconosciamo che Dio, con ciò riconosciamo che Dio l'ha creata talmente perfetta da non essersi allontanata mai dalla sua volontà, da essere totalmente sua. Madonna, perché è perfetta? Perché è santa? Perché è immacolata? Perché la volontà di Dio in lei è assolutamente piena, è assolutamente totale, non ha altri che la superino nel compiere la volontà di Dio, non ha altri che la superano, no? E quindi si è allontanata, ma neanche un po' si è allontanata dalla volontà divina, e quindi è perfetta, ecco. Così diciamo anche amore dell'Immacolata, e riconosciamo che lei ha avuto il massimo amore che una creatura può avere per Dio, e proclamiamo che l'Immacolata è la via più diretta e più facile per giungere alla più alta perfezione, perché noi l'ha già percorsa la via della perfezione, ecco, il Signore ce l'ha donata, non perché noi la guardiamo, ah che meraviglia l'Immacolata, sì, possiamo fare anche così, però il Signore vuole qualcosa da noi, no? Siccome dobbiamo fare qualcosa per salvarci, che cosa dobbiamo fare? Cosa vuoi che io faccia? Vedete, forse a quel tempo San Francesco non aveva ancora conosciuto bene l'Immacolata, se no l'Immacolata gli avrebbe spiegato, no? Ecco, che cosa avrebbe dovuto fare per consacrarsi al Signore. La Madonna non lessina grazie a chi gliele chiede. Ecco, però San Francesco si trovò in questo dubbio. Aveva in parte conosciuto il Signore, l'aveva visto nelle sofferenze, nel lebbroso, l'aveva visto nei sogni, il sogno di Spoleto, perché serve il servo e non il padrone. Ecco, l'aveva conosciuto nel crocifisso di San Damiano, che gli aveva parlato, vai e ripara la mia chiesa, che come vedi va in rovina. E poi infine, ecco, la scopre, questa grandezza della maternità divina, a Santa Maria degli Angeli, alla Porziuncola, questa piccola chiesa dedicata alla Madonna, dove però è evidente, ecco, proprio l'impronta mariana, perché è rappresentata lì nella chiesetta, quella piccola, quella prima chiesa che San Francesco occupò con i suoi fratelli, rappresentata l'immagine di Maria, che è attorniata da tutti gli angeli. Ecco. E angeli possiamo diventare anche noi se ci mettiamo nelle sue mani, se facciamo tutto ciò che ella ci chiede. E quindi a Nepokalanov diciamo volontà e amore dell'Immacolata. Quindi amore che l'Immacolata riceve, l'amore dell'Immacolata in senso oggettivo, ma anche in senso soggettivo, l'amore che l'Immacolata dà, e nessuno ha dato più di lei. Ci ha donato il figlio. Donare il figlio per una madre è donare più della sua vita, perché Gesù ha donato la vita e noi gliene siamo grati, poi è vita divina, quindi è vita che ci redime, ci santifica, ci purifica, ci rende eredi del regno dei cieli, vita divina. Ecco, ma la Madonna, ecco, quale bene era più caro per lei? Era il suo figlio, perché era suo figlio. E ogni donna, non solo la Madonna, ecco, vede nel figlio qualcosa di grandioso, qualcosa di divino. Pensiamo alla madre dei Maccabei, no? La madre che fu martirizzata dopo questi sette fratelli, ecco, che dettero la vita per non sottomettersi alle usanze pagane imposte da Antioco Epifane nel regno ellenistico successivo ad Alessandro. Ecco, che cosa Ecco, disse questa madre, io non so come voi vi siete formati nel mio grembo, io non lo so. Quindi ecco lo stupore di una madre, è vedere la vita che si forma in lei. Lei sì, ha detto sì, ha dato il consenso, però ciò che si forma è superiore a tutte le sue conoscenze, a tutta la sua, il suo pensiero, a tutte le sue azioni. È un figlio qualcosa di straordinario, ecco, nasce da te, viene da te. Ecco, una madre che sa, ecco, vive queste emozioni intensissime, in cui, ecco, si manifesta la grandezza del creatore, si manifesta la grandezza del creatore, quindi l'amore dell'Immacolata in senso oggettivo, l'amore che l'Immacolata ha, riceve da Dio, l'amore che l'Immacolata dona, ecco, perché la perfezione è nel donare, quindi l'Immacolata cosa dona? Dona il figlio, dona la cosa più preziosa che ha, la persona. Più preziosa che ha, non è che dona un pacco regalo, alle volte sì, la Madonna fa questo miracolo, pensiamo diciamo al famoso San Nicola di Mira, no? Che donò dei vestiti a delle povere fanciulle povere che non potevano più uscire di casa per la mancanza di vesti, sì, un atto di misericordia corporale, però ecco, non è tutto ovviamente, no? L'amore dell'Immacolata, l'amore che ci dà lei, è un amore tutto spirituale, è l'amore che ci dona il sangue di Cristo, il corpo del Signore. Corpo e sangue del Signore sono membra del corpo di Maria, anzi della volontà di Maria, perché la Madonna scelse liberamente, senza che nessuno la costringesse, a fare il bene, a donarsi a Dio in questo modo, con la maternità divina. Ecco, quindi l'Immacolata è la via più diretta e facile per giungere alla più alta perfezione. Qui c'è un riferimento esplicito al sogno che ebbe Frate Leone, ecco, si era allontanato un po' per pregare, per chiedere anche la vocazione di Francesco, quale dovesse essere, e ricevette questa visione dal cielo, no? Che ecco, si poteva convivere, no? Tra ecco, la regalità, ecco, del sovrano e la fede, no? È cosa che però gli stati moderni tendono a negare assolutamente, non lo accettano questo, no? Chiediamole di dominare completamente il nostro cuore, dobbiamo lasciarci guidare da lei. Vedete, San Massimiliano vive un livello apicale di persecuzione, perché nessuno come lui ha resistito, no? Da maggio fino ad agosto, ecco, le più tremende torture. Poi lui era trattato anche peggio, perché era un frate, e quindi tutti i massoni odiano i frati, e anche gli ha costituito il gregge in quel modo così strano, il tempio, no? Ecco, dove si rende il culto a Dio. Ecco, alle volte appunto sembrano templi impostati, no? Dove non sembra che ci sia la presenza di Dio, basti pensare al nuovo santuario di San Giovanni Rotondo, ecco, oppure altri, il nuovo Madonna della Divina Amore, ecco lì questo santuario rifatto nuovo, ma sembra non adatto alla bellezza, ecco, all'amore che dobbiamo dovere a Dio. Ecco, per Massimiliano l'unione con Dio si identifica con l'unione con l'Immacolata. Ecco, è una buona pace dei protestanti che la vogliono escludere, no? E tanti cattolici moderni. E quanto più la nostra unione con lei sarà stretta, tanti maggiori saranno i frutti. Ci saranno frutti meravigliosi da questa unione, perché è l'Immacolata che te li fa portare, no? Come è stato il frutto benedetto del suo seno, che è la cosa più grande al mondo, e cioè è Gesù Cristo, il Signore, così anche nell'anima la Madonna farà cose straordinarie. Un padre mi ha raccontato che durante gli esercizi spirituali il provinciale gli aveva comunicato il trasferimento ad un altro convento, e per addolcirgli nel dispiacere voleva spiegargli il motivo. Ma questo padre, che era già vecchietto, per non privarsi del merito dell'obbedienza, lo trattenne dal farlo. Ecco che bel esempio, Un anziano che qui ha richiesto di trasferirsi, magari gli costerà più fatica abituarsi a un posto nuovo, magari una lingua nuova. Santa Faustina, quando la volevano mandare a Vilno, poi è stata male, si è curata di tubercolosi, però non ci voleva andare perché dice, lì parlano un linguaggio che io non capisco, è l'attuale Vilnius, no? Il lituano, infatti, è lituano, dice, io non posso capire, ecco, perché mi hanno mandato lì, un posto al nord, un posto freddo, un posto dove neanche si parla il polacco, pure il signore ci dà l'obbedienza che sa, proprio perché si magnifichi la sua gloria, solo la sua gloria. All'anima che ama l'Immacolata non interessano le ragioni. Ad essa basta sapere, per mezzo dei superiori, che cosa l'Immacolata vuole. Se procederemo su questa via, quella di farle piacere, saremo sicuri che lei ci condurrà all'amore di Dio. Quindi senza tentennamenti, donarsi all'Immacolata, essere proni all'Immacolata, alla sua volontà. Ma non c'è niente di più dolce di questo, davanti a una voce così soave, ecco, un volto così leggiadro, così bello, no? Ecco una maternità così diffusa che si estende a tutti gli uomini. Ecco, noi non possiamo rifiutarci questo amore infinito verso la Madonna, perché lei ci condurrà al vero amore di Dio. Del resto, scrive sempre San Massimiliano, cioè scrive detta. Ella è la mediatrice di tutte le grazie e ogni grazia è amore di Dio. Lei ci deve governare. Bisogna pregare per ottenere un amore soprannaturale verso di lei. Ecco, molto chiaro, San Massimiliano. Ecco. E l'amore totale della Madonna verso Cristo si estende anche a noi se noi compiamo, ecco, le opere per cui siamo stati creati, quindi la fedeltà, la purezza, l'obbedienza, la retta istruzione dei figli. Quanti figli soffrono oggi? Perché i genitori li abbandonano, cioè gli danno il computer, gli danno la televisione e così sta buono. Beh, ma questa non è una soluzione, può essere una soluzione di intervento in tempi brevissimi, no? Quando, ecco, c'è bisogno di qualcuno che soccorra, ecco. Però ordinariamente non è così. Ecco, dobbiamo seguire quindi l'esempio di Maria, che attraverso le spine ci fa produrre molti frutti. Abbiamo ripristinato il pozzo di Giacobbe. Ecco, praticamente, ecco, questa cisterna che ci serve, oltre che per bere, anche per ricordarci la grandezza del Signore. Quando c'è Lui, vuole la sua parte. Ecco. E la parte del Signore è quella totale, ecco, non è che possiamo lesinare nulla, essendo il Signore. Ecco, allora, ecco, andiamo avanti con questa fede e fiducia in Dio, sperando che, ecco, vengano a portarci via un po' di legno con pie, ecco, perché sono arrivati, è arrivato qualche alberello qua, ecco. E allora, ecco, con un vento fortissimo, non c'era mai stato prima, anche questo è un segno del destino, ecco. Perché il Signore, anche se scuote i venti, fa tremare i flutti, però il Signore è assiso sulle tempeste. Ringraziamo Dio, come San Massimiliano ci ha insegnato, e la Madonna Santissima, mediatrice. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio.